Negli anni 70 ho fatto uno spettacolo di cabaret con due miei amici, Paolo Coretti ed Ettore Locascio. Eravamo un gruppo di cabaret, ci chiamavamo i Trovatori, e abbiamo fatto uno spettacolo al Palamostra Carnera di Udine che si chiamava Violenza Vestita. E in pratica con la musica, la colonna sonora era Atom Heart Mother dei Pink Floyd, e noi rappresentavamo con molti ragazzi la cui testa imparruccata da parrucche colorate, usciva da un enorme lenzuolo azzurro e rappresentavano l'umanità che vermeggiava e a un certo punto vomitava un individuo che non sopportava più le regole del gioco. E questo soggetto subiva il processo da parte di tutti, del re, della giustizia, della chiesa. E alla fine, in pratica, a quell'epoca era un po' narcoide e creava sulla base appunto di quella con una sonora meravigliosa che è Atom Heart Mother dei Pink Floyd, una società basata su valori diversi, una scala di valori più degna di essere vissuta. Perché noi purtroppo oggi abbiamo la tecnologia per abolire la fame, la guerra, le malattie, per poter volgere lo sguardo allo spazio, perché non siamo soli, pur essendo così lontani da altre realtà, è impensabile che solo noi abitiamo 13 miliardi e 500 milioni percorsi alla velocità della luce, che è la grandezza del nostro universo, e poi pare che oltre al nostro universo ve ne siano altri, e poi vi siano altre dimensioni ancora. Crederci noi, i più importanti, solo perché riusciamo a fregare qualcuno, mi pare che sia abbastanza limitativo delle potenzialità che abbiamo. Considerate una cosa: noi abbiamo 38 triliardi di cellule. All'interno di ogni cellula c'è il DNA. Il DNA di una cellula svolto è lungo 2 metri. Pensate che antenna ognuno di noi è in termini di ricezione e trasmissione dei segnali. Noi abbiamo dei potenziali che non abbiamo mai, mai approfondito, perché ci accontentiamo di zappare il nostro orticello e di mangiare una rapa o un fagiolo, anziché espandere la nostra conoscenza a tutto quello che ci è ancora ignoto e che potrebbe veramente renderci la vita più ricca, più nobile, più meritevole di felicità e di gioia.
Assolutamente, che poi ognuno di noi pensa, commette l'errore di pensare che non può accadere a noi, vedendo ciò che accade ad altre parti di umanità, del mondo, dice tanto sono lontani, non toccherà a noi.
È la
È
cosa
come,
peggiore.
è la cosa peggiore perché è come dare mandato all'universo, dice ok, accetto che prima o poi tocchi anche a me.
In effetti, quando uno non si ribella di fronte a un'ingiustizia, la legittima e non si rende conto che prima o poi quell'ingiustizia toccherà anche lui.
Esattamente, si dice la storia si ripete, la storia si ripete, è
Siamo
ciclica,
noi.
c'è il metodo e il merito, ma è l'umanità che deve cambiare.
Ognuno di noi è il proprio universo.
Esatto.
Ognuno di noi deve rendersi conto, io dico sempre, dobbiamo diventare entronauti. Noi dobbiamo cercare in noi le chiavi per evolvere. Siamo qui per evolvere, siamo qui per crescere, per conoscere, per approfondire quel bisogno di conoscenza che il nostro sé eterno è venuto qui a vivere per beneficiare dei nostri sensi. Faccio un esempio. Il nostro sé eterno è se io fossi Dio. Se io fossi Dio, onnisciente, eterno, onnipresente, mi annoierei talmente tanto, ma talmente tanto, che mi dividerei in tutti i sassi, in tutte le piante, in tutti gli uomini, in tutto l'universo, per poter evolvere ulteriormente, per raccogliere tutti questi metadati a maggior gloria di me e per crescere, perché Dio stesso, a mio avviso, è in costante e continua evoluzione.
Che bello. Allora, prima hai accennato dell'importanza dell'idrogeno per gli esseri viventi. E durante le conferenze parli anche della combustione, cioè la funzione che ha per la corretta combustione dell'idrogeno. Ci vuoi parlare di queste due, ovviamente in parole semplici, perché tutte queste scoperte derivano da 40 anni, dei tuoi studi. Prego.
L'idrogeno. L'idrogeno, insieme all'elio, rappresenta il 98% della massa della materia dell'universo. L'idrogeno per il 74% e l'elio per il 24%. Ebbene, l'idrogeno sappiamo che ha un elettrone, un neutrone, un protone. L'elio è l'idrogeno con un elettrone, un neutrone e un protone in più. Il litio è l'elio con un elettrone, un neutrone e un protone in più. Il berillio è il litio con un elettrone, un neutrone e un protone in più. La domanda è: l'idrogeno è il primo mattone di quella che definiamo materia. Dico definiamo materia perché più andiamo a studiare l'intimo della materia, cosiddetta, e più ci rendiamo conto che non esiste. Ora, non vorrei essere scambiato per un eretico, però sono dell'opinione che la luce, l'energia, sia quello che determina i subelementi e gli elementi atomici e subatomici. Mi spiego meglio. Prima dicevo che l'elettrone che gira attorno all'atomo di idrogeno lo fa a 3.000 km al secondo, quindi gira, fra virgolette, in un miliardesimo di secondo attorno al suo nucleo. Pensate che un miliardesimo di secondo è una cifra difficile anche da ipotizzare, eppure è la velocità con cui l'elettrone, questa forma, questa energia, ruota attorno al proprio nucleo. Ebbene, io ritengo che la materia altro non sia che campi di forza, vortici, toroidi, sono stati energetici che noi percepiamo come materia perché, e qui faccio un esempio figurativo, se io volessi attraversare una strada, e da una parte arriva una motocicletta, dall'altra parte arriva un'automobile, riesco a considerare i tempi per poter attraversare senza essere investito né dalla moto né dall'automobile. Ma se la moto e l'automobile girassero attorno all'isolato a 3.000 km al secondo, io li percepirei come un muro invalicabile. Se mi azzardo ad attraversarlo, vengo travolto, lo percepisco come materiale. E invece altro non è che energia in movimento, a frequenze altissime, che non risuonano con quelle a cui vibro io. Sostanzialmente, le energie lavorano a livelli di risonanza talmente complessi e complicati che ancora non abbiamo la capacità né strumentale né pratica di poterla dimostrare, perché come fai a dimostrare l'orbita di un elettrone che viene svolta attorno al suo nucleo in un miliardesimo di secondo? Però è così, la materia, quella che noi percepiamo come materia, è tale perché vibra a frequenze diverse da quelle a cui vibriamo noi. Quando riusciremo a vibrare alle stesse frequenze, anche questo diventerà trasparente. Ettore Majorana, con la sua fisica e la sua matematica, ha potuto dimostrare che per risonanza e induzione si può interagire addirittura trasmutando la materia. Addirittura è riuscito a dimostrare che si può annichilire una lastra d'acciaio di 5 centimetri davanti alla quale viene posta una lastra di plexiglass senza intaccare il plexiglass, risuonando per induzione con la frequenza della piastra d'acciaio, senza minimamente intaccare lo scudo in plexiglass davanti. Questo fa l'energia quando riusciamo a mettere le redini e a direzionarla in maniera consapevole. C'è tanto da studiare ancora. Noi oggi, per esempio, ci curiamo grazie alla farmacopea, alla medicina basata sulla sintesi chimica. La natura è certo anche chimica, però è più chimica organica che chimica inorganica. Quando parlavo prima di cibi sintetici, se noi mangiamo una bistecca sintetica, il nostro corpo non la percepisce come alimento perché manca delle frequenze vibrazionali che sono il vero elemento nutraceutico. Diventa un qualche cosa di ostile che noi dobbiamo spendere energia per metabolizzare e distribuire nelle varie parti del corpo, ma non è un nutrimento. Per gli studi che ho effettuato sul campo anche, e qui parlerò di agricoltura e zootecnia, ho dimostrato chiaramente che lavorando usando l'acqua come amplificatore e come creatore di domini di coerenza, mi voglio spiegare meglio. È Emilio Del Giudice che ha parlato per primo dei domini di coerenza ed è stato il primo a parlare dell'acqua per le sue qualità. In questi momenti, in questi giorni, Roberto Germano di Napoli ha fatto nascere una start-up con la quale riesce a dimostrare che è possibile cavare energia elettrica
Da
dall'acqua.
oxy, oxy.
Oxi. Quelle sono iniziative che andrebbero finanziate,
Assolutamente.
altro che il fotovoltaico e l'elettrico. Consideriamo che noi assistiamo costantemente a delle guerre per l'energia perché c'è qualcuno che gestisce l'energia e deve staccare delle bollette. Se noi riuscissimo a livello individuale a produrre l'energia dove serve e quanta ne serve, indipendentemente dalle centrali, cioè se dessimo a ogni uomo la capacità di gestirsi l'energia che gli serve dove gli serve, quello che sta facendo Roberto Germano, avremo spezzato un giogo che ha fatto andare nel dimenticatoio tutti gli studi di Tesla per non farci mancare
In quel
nulla.
caso ci sarebbe qualcuno con un algoritmo che calcolerebbe quanto ci andrebbe a perdere la multinazionale che fino adesso gestisce, siamo sempre lì, no?
Purtroppo io ho studiato, come dicevo prima, su libri di testo degli scienziati dei primi del Novecento, perché lì il pensiero scientifico era veramente libero e portato
In favore dell'umanità, non al profitto.
Non aveva limiti l'ingegno perché era portato alla speculazione scientifica pura. E purtroppo quante sono le invenzioni che non vedono la luce? Non vedono la luce perché disturbano interessi troppo radicati, no? L'energia, l'alimentazione, la grande distribuzione, per esempio, che dovrebbe avere il compito di sfamare il pianeta, lo sta avvelenando. Oggi gli alimenti che vende la grande distribuzione hanno perso l'80% del potere nutrizionale. Purtroppo dagli alimenti, come dicevo prima, dobbiamo prendere soprattutto la parte dinamica, energetica, perché tutti raccomandano il chilometro zero, l'orto, l'amico contadino, perché la prima vera medicina è il cibo. Se noi ci cibiamo di cose sane, è molto difficile che ci ammaliamo. Poi l'ambiente oggi è talmente compromesso, perché Steiner all'inizio del secolo scorso ha detto chiaro e tondo che l'equilibrio elettromagnetico del pianeta è stato fortemente perturbato, prima con l'elettricità, poi con la radio, poi poi con i radar e adesso con tutti questi 3, 4, 5G, 6, 7, noi facciamo cambiare di polarità le nostre molecole miliardi di volte al secondo. Sono delle diavolerie che perturbano fortemente l'acqua del vivente. Si è visto che in presenza di antenne 5G, molti uccelli muoiono. Gli effetti sul vivente, vengono nascosti. Purtroppo chi ha interessi in quel campo ha un potere talmente forte di propaganda che riesce a comprare tutti, anche chi è addirittura tenuto al rispetto dei diritti dell'uomo.
Sì, non è propaganda, quello significa vendere la propria anima, no?
Significa oscurare.
E poi anche oltre che agli uccelli, le api hanno visto che
Delle morie.
sì, delle morie di api, ma anche che impazziscono quando
Non
soggette
per
ai
nulla i
campi.
cinesi stanno inventando dei robot impollinatori, no? Ma
Certo, ma tornando ai cibi sintetici, poi torneremo alla combustione, l'idrogeno, che faceva parte della domanda. Cibi sintetici, terreni ormai distrutti dalla chimica. Io so che c'è un tuo progetto per bonificare i terreni che hai presentato, a fine dell'anno scorso a Udine. Ce ne
sì.
vuoi
Si
parlare?
tratta di una cosa semplicissima. Si tratta di utilizzare semplicemente il rifiuto organico, vegetale e animale, oggi rappresenta un costo per il suo smaltimento. Ma se noi raccogliessimo questo rifiuto organico, animale e vegetale, e lo portassimo, lo adducessimo in una zona di campagna, e a questo rifiuto organico trattato adeguatamente venissero additivati i microorganismi effettivi e le frequenze che io sono riuscito a trovare favorevoli a determinati processi biologici, nel giro di brevissimo tempo otterremmo non del compost, ma dell'humus da poter regalare all'agricoltura e alla zootecnia. Il progetto sarebbe un progetto pilota. Certo.
Che poi mi permetto di dirti, perché insomma abbiamo collaborato insieme, no? Che il progetto pilota sarebbe a livello gratuito, nel senso partirebbe il progetto pilota a livello gratuito chi si volesse sottoporre all'esperimento, cioè chi fornisse il rifiuto organico, sia vegetale che animale, il terreno, eccetera, e poi le misurazioni prima, durante
Soprattutto
e dopo del
l'analisi dei
terreno,
suoli prima,
certo.
durante e dopo, perché sono fermamente convinto che nel giro di 3 anni scarsi, utilizzando i microorganismi effettivi e le frequenze dei miei generatori, noi potremmo riportare la vita nella laguna di Grado e Marano, perché adesso è completamente eutrofizzata a causa delle infinite quantità di fitofarmaci che vengono sversati annualmente nei campi e che le piogge dilavano e portano al mare.
Sì, qua in questo caso abbiamo parlato di Grado e Marano perché
Abbiamo
siamo in Friuli Venezia Giulia, però
parlato.
vale per qualsiasi terreno
Certo. È un progetto
contaminato,
pilota che potrebbe
assolutamente.
veramente
Poi
diventare.
metteremo tutti i contatti, sia in sovrimpressione e sia nelle note del video, e chi volesse poi contattarti può farlo.
Assolutamente, anche perché io ritengo che dobbiamo un po' fare retromarcia. Noi non possiamo continuare ad avvelenare il terreno che produce i nostri alimenti, perché se avveleniamo il terreno, avveleniamo anche noi di riflesso.
Assolutamente.
E poi c'è la possibilità di svolgere quel ruolo di guardiani del pianeta che dovrebbe essere il nostro, perché siamo responsabili della posizione che abbiamo acquisito nei confronti degli altri. Delle altre specie, vegetali e animali. Dicevo prima, teniamo in vita solo le specie vegetali e animali di interesse e di profitto, ma l'equilibrio del pianeta si basa sulla differenziazione. L'ecosistema è è un qualcosa che la Terra ha impiegato miliardi di anni per mettere a punto nei vari equilibri. Noi oggi abbiamo la possibilità di far diventare il nostro pianeta un giardino
Certo, che poi
giardino.
c'è un detto che dice noi non abbiamo ereditato la terra dai nostri avi, ma ce l'abbiamo in affido dai nostri figli.
Noi siamo responsabili per il futuro che dovranno vivere i nostri figli e nipoti e non possiamo andare oltre perché la Terra è un pianeta finito, non è infinita la sua capacità di tolleranza. Noi prediamo costantemente, dobbiamo, se tutti prendono non ce n'è per nessuno, dobbiamo imparare a dare. Perché se tutti danno, tutti hanno. Se tutti prendono, non ce n'è per nessuno.
Solo per i più forti. Però
Solo per i più
poi
strutturati.
fanno le
Il
riunioni
summit.
e educano contro il bullismo, no? Ai bambini, quando i primi bulli, no? Li vediamo tutti i giorni come agiscono.